tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Molto molto particolare, no? Degli Slipknot, si chiama Bone Church. Devo dire che insomma ha stupito particolarmente, perché qualcuno ci scrive molto Pink Floydiana la nuova degli Slipknot. E poi ancora buongiorno Corey Taylor e compagni, ogni botta un attacco, grandi Stefano Motorhead Monterotondo. Devo dire sì che ogni tanto loro hanno questa inseriscono all'interno del disco quella canzone un po' atipica, un po' particolare, che esce un po' fuori, no? dal meccanismo solito degli Slipknot. Vabbè, diamo il buongiorno al nostro Emiliano Rubbi. Ciao Emiliano.
Buongiorno.
Ho pensato te ne andato, non ho capito. Io ti porto due esponenti del Movimento 5 Stelle, tutte le vai proprio.
No, assolutamente.
Indignato.
Era andato, anzi, schifato, addirittura per una questione proprio di estrema così umiltà a prendere i caffè.
Bravo, bravo. Caffè per tutti. Hai preso anche per me un buon caffè, no?
Perché... Lo sta prendendo Tirocchi. È ancora più umile di me.
Occhi, addirittura. Sì. Va bene. Senti, allora io ti voglio molto pungente questa mattina, anche se in realtà io ho il sospetto che poi alla fine
sia un grillino inside.
No, che sei un grillino. Però ho il sospetto che alla fine non sarete così lontani come...
No,
poi.
Su alcune cose sicuramente no.
Su alcune cose sicuramente no, anche perché poi io ti porto degli esponenti politici qua e tu poi alla fine ci fai anche, cioè hai dei buoni rapporti, no? E trovi anche dei punti in comune. È venuto Calenda, tu hai familiarizzato con Calenda, alla fine hai detto quasi quasi Carletti voto, no?
Questo magari no.
Però no, hai avuto, no? Chi altro hai? Chi
no, ma piace? Calenda è simpatico, Michetti, così a parlarci mi sta simpatico.
Anche Michetti c'era...
Ma anche Michetti era un bravo uomo alla fine, un democristianone d'altri tempi.
Lo vedi che
dai,
però
dai,
ti piacciono poi alla fine.
Ma sì, perché lo descrivevano come se fosse, non so, un fascio, che ne so, Minniti. No, capito? Allora ti ritrovi lì con Michetti e dici no, alla fine è un democristiano.
Questi sono i tuoi pregiudizi. Senti, tu hai deciso per chi votare queste elezioni europee che arriveranno adesso domenica e lunedì?
Mi stai mettendo in estrema difficoltà, lo sai.
Ti ho chiesto solo se hai deciso, non ti ho chiesto chi voterai. Perché, no, te lo spiego, c'è un motivo molto semplice, ne parlavo anche un paio di giorni fa. C'è stata... quando io, insomma, avendo un po' il polso della situazione, parlando con le persone, l'impressione proprio più netta è che tantissime persone non abbiano ancora deciso, quindi ci sono parecchi indecisi, ma soprattutto ci sono tantissime persone che non vogliono andare a votare. Cioè che non voglio andare. Allora io dico
c'è
questo.
C'è un motivo probabilmente.
Europeo ho detto, no, scusa, che europeo?
Regionale, dai,
sì, ovviamente. Sì. Che non voglio andare a votare, c'è un motivo sicuramente. Non pensi, voglio fare subito la domanda ai nostri ospiti quest'oggi, che sono Valerio Novelli e Roberta Della Casa. Ciao, buongiorno ragazzi, come state?
Buongiorno. Bene, buongiorno,
ecco,
a voi.
Buongiorno Roberta, buongiorno Valerio. Allora, subito una domanda, mi rispondete su questo? Voi siete capilista, come si dice? Si dice così, capilista? Beh, si può dire, no? Non è mica
sì,
una cosa.
Si può dire,
mica
si
consultati,
può
no?
Prima donna e il primo uomo.
Prima donna e primo uomo, cioè tipo siete l'Adamo ed Eva del Movimento 5 Stelle Lazio, possiamo dire così, no?
Cioè,
Dio sarebbe, Dio contro rispetto, sarebbe la candidata, diciamo,
aspetta, Dio,
presidente.
Dio è Giuseppe Conte.
Gesù è la candidata. Adesso fa un paragone assolutamente irriguardoso. Irriguardoso per Conte e per la vostra candidata. No, però vi domando questo: non pensate che una volta il Movimento 5 Stelle, senza voler entrare nel merito, era meglio prima, era meglio adesso, però una volta il Movimento 5 Stelle era questa forza, no Emiliano, di rottura, no, in cui quelli che, non, che dicevano ah ma la politica fa schifo, è tutto un magna magna, votavano Movimento 5 Stelle. Adesso mi sembra che invece non vadano proprio a votare, c'è poi questa percezione qua, voi che ne pensate, è così?
Un movimento di rottura o un movimento che rompe, mi verrebbe da dire.
Sì.
No, beh, sicuramente abbiamo raccolto tanto malcontento qualche anno fa, però oggi in realtà abbiamo un voto abbastanza strutturato, insomma i sondaggi ci danno il 20%, quindi al di là della protesta, che poi anche quella che ha incamerato la Lega, quella che secondo me sta incamerando adesso Fratelli d'Italia, al di là della protesta c'è un 20% di persone che sceglie il Movimento 5 Stelle in maniera consapevole e che forse si è stufata dei giochi dei partiti nostrani.
Bene, allora, quella che avete sentito è Roberta Della Casa, 1982, laureata in scienze dell'amministrazione. Voglio fare una cosa tipo mixer, come ho fatto l'altro giorno, che la dovevo fare tutte le volte, invece non sono riuscito a fare. Però non c'ho la base di mixer, metto questa qua.
Allora, okay, un videogioco degli anni 80.
Bubble. Lei è dell'82, quindi è giovanissimo. Allora, lei praticamente si è iscritta al Master in Criminologia e Studi Giuridici Forensi, appassionata di lettura e musica, ha conseguito l'abilitazione per il tiro sportivo, pratica barca, vela e guidazione. posizione. Nel 2013 si avvicina al Movimento 5 Stelle lavorando in ambito municipale, consigliatura 16-21, eletta presidente del quarto municipio di Roma, consigliatura in corso capogruppo Movimento 5 Stelle del quarto municipio di Roma Capitale. In un'intervista del 2016 ha rivelato: con gli amici avevamo fondato una band metal rock dove io cantavo, ascoltavo gli Iron Maiden, i Dream Theater, i Stratovarius e Halloween. Un genere, diciamo, non facile per pensare di sfondare nello showbiz e con ritmi di vita incompatibili con una famiglia. Mi sarebbe piaciuto, ma poi ho cambiato strada. Qualcuno del gruppo invece è continuato e ha formato i Caleidon. È vero tutto questo?
Sì, sì, è vero tutto questo.
Rivendichi tutto?
Rivendico tutto, mi dispiace non farlo più. In realtà ancora in macchina, ascoltando Radio Rock, qualche cantatina me la faccio.
Bravissima, vedi, ascoltatrice di Radio Rock, già solo per questo, diciamo, no?
Sì, acquisito
subito, la voti.
Acquisito subito dei punti.
La voti.
Non so se la voto, adesso vediamo. Stabiliremo, capiremo.
La rocchettara quando ti ricapita.
Questo pure è vero, questo pure è vero. Valerio, invece, musicalmente come sei messo tu?
Ma musicalmente io spazio, rock mi piace tanto, ma anche musica leggera. Sì. Poi, insomma, io sono un po' più anzianotto di lei, quindi sono un po' più legato. Ah,
sei giovane pure te, però.
Insomma, ragazzo, i miei 50 me li porto alla grande.
senti, vabbè, quindi, però lui ce l'ha un po' la faccia da rocker pure lui, secondo me, no?
Ma se ti immagino il capello lungo, sì.
Vedi, c'è un po' la faccia. Senti, va bene, ragazzi. La prima domanda è questa: abbiamo già detto qualcosa, però, insomma, tantissime persone ci hanno scritto quando abbiamo parlato con, perché sono venuti vari esponenti qua, avrete sentito, forse Roberta seguendo la radio avrà sentito, e gli esponenti, diciamo, riconducibili all'area PD in qualche modo, e anche coloro che si presentano per liste civiche che sostengono il candidato presidente del PD, hanno tutti quanti sono mostrati un po' sconcertati di questo fatto che non ci sia stata una candidatura insieme al Movimento 5 Stelle. Moltissimi ascoltatori hanno detto: ma come mai, ma che follia è questa, ma perché l'avete fatto? Allora, Movimento 5 Stelle e PD corrono separati nel Lazio, dove insieme invece avrebbero avuto ottime possibilità di vittoria, uniti in Lombardia, dove invece il centrodestra è storicamente molto quotato. Perché è accaduta questa cosa? Che senso ha questa cosa, visto che è la domanda che, si fanno?
La cosa particolare è che comunque, mentre per dire Azione, quindi Calenda e Renzi in questo momento hanno avuto un buon risultato per dire in Lombardia, il PD si allea con Azione e quindi Calenda e Renzi nel Lazio. E si alleano invece insieme in Lombardia Movimento 5 Stelle e PD, dove sono storicamente meno forti.
È più o meno quello che ho detto, no?
Sì, l'ho detto in maniera un po' più
logoroica. Va bene.
No, però detto questo, probabilmente è semplicemente dovuto a questioni inerenti al PD regionale. Chiedo questo: al PD regionale, al Movimento 5 Stelle regionale, cioè sono questioni regionali e sono questioni nazionali?
Sentiamo.
Ma sicuramente le questioni nazionali incidono per forza all'interno della regione. Noi avevamo iniziato un progetto, noi per due anni e mezzo, diciamo, siamo stati in maggioranza. Il problema però è un altro, secondo me, che per costruire una coalizione, chiamiamola così, oggi c'è bisogno di partire da un programma. Noi avevamo messo sul piano dei punti, dei temi, e loro dopo due giorni invece ci hanno risposto con la candidatura di Calenda, fondamentalmente, perché D'Amato è espressione di Calenda. Ora, io devo dire la verità, secondo me, anzi secondo noi, ormai il cosiddetto campo largo non può più funzionare. Deve funzionare invece un campo progressista con un perimetro ben preciso, avere partiti che nicchiano prima a destra poi a sinistra per convenienza, credo che non rientrino in questo perimetro. Oggi noi abbiamo un'identità precisa che ci colloca in una parte precisa, che è quella dell'area progressista, e credo che poi chi vuole va a fare il grande centro, magari. Però diciamo che il perimetro oggi è ben delineato.
Bene,
questo credo dipenderà anche molto effettivamente da chi vincerà il congresso al PD, cioè nel senso chi poi alla fine sarà il nuovo segretario. Ecco.
Non voglio dare consigli a nessuno, mancherebbe altro, però credo che è giusto sui temi e sui programmi tirare una linea, quindi un cerchio, un perimetro. perimetro dove chi ci sta ci sta.
Giusto, no,
altri
sono
vanno
d'accordo,
fuori.
Però a livello proprio semplicemente di curiosità, chi preferite, cioè chi è più affine tra i candidati presenteranno alla segreteria del PD?
No, nessuno.
Nessuno.
Nessuno è affine, sicuramente hanno bisogno di rinnovarsi dall'interno del Partito Democratico, perché ormai è un partito direi quasi stantio, pieno di cariatidi, quindi qualche nome nuovo ce lo hanno. Questo gli consiglio.
Quindi diciamo che è un endorsement per Alice Line, chiaramente.
Però, nessuno. Però noi in questo momento, ovviamente, come dicevi tu Emilio, sì. Siamo con Conte e con la nostra candidata Donatella Bianchi. Pensiamo di essere un'alternativa valida, siamo gli unici che stanno parlando di temi, anche quando cercavamo appunto di trovare una convergenza, invece dei temi si sono fatte avanti le persone, questo la dice lunga.
Adesso ci arriviamo ai temi, prima però una domanda ancora, visto che stavamo parlando di questo, voi prima la voce che avete sentito maschile è quella di Valerio Novelli, anche per lui stessa scheda, diciamo così, un po' alla mixer, però ripeto non sono la base di mixer, quindi mi devo accontentare.
Però questa è più, cioè una base un pochettino
Blade Runner, che scherzo,
dico, è una base un pochettino 1970. Più seria, lei ha messo Bubble Bobble,
vabbè, ma quello che mi è capitato,
tutto rispetto, dai,
vabbè, dipende. 1900, allora, lui è del 73, nel 92 si iscrive a Scienze Politiche alla Sapienza, inizia a lavorare nel 98 come web designer, 2005 fonda un'azienda informatica, 2011 quindi prestissimo aderisce al Movimento 5 Stelle, nel 12 fonda il meetup di Fonte Nuova, a maggio 2014 candidato sindaco a Fonte Nuova, è stato eletto consigliere comunale opposizione nel giugno 2014, candidato alle regionali del 2018, eletto consigliere regionale del Lazio, presidente della 8ª commissione regionale agricoltura e ambiente e membro della 6ª commissione regionale lavori pubblici, infrastrutture, mobilità e trasporti. Tra i risultati della sua presidenza, il piano del parco della Pia Antica, la legge sulla multifunzionalità e multi-imprenditorialità, che è una parola complicatissima da dire in radio, in agricoltura, il piano del parco dell'Insugherata e l'istituzione di 2 monumenti naturali. Tutto giusto, Valerio?
Diciamo che i piani d'assetto sono alla fine della legislatura sono diventati 8 e i monumenti naturali sono diventati 14.
Ok,
quindi, insomma,
ci mancava l'ultimo pezzo.
Abbiamo lavorato tanto, no? In questa legislatura devo dire che abbiamo lavorato tanto, quindi parecchi risultati li abbiamo portati a casa. Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto in questi 5 anni.
Dopo entriamo più nello specifico, però velocemente volevo chiedervi, visto che voi siete nel Movimento 5 Stelle da tanto tempo, se, diciamo, avete vissuto anche la crescita, il boom, le difficoltà, le scissioni, cosa ha di diverso oggi il Movimento 5 Stelle rispetto a quello di 5 o 10 anni fa?
Beh, il Movimento 5 Stelle di oggi è una forza politica maggiormente strutturata, maggiormente organizzata rispetto a 10 anni fa e con un'identità sicuramente più definita, più precisa. È un movimento più maturo perché è cresciuto, tutti noi abbiamo fatto esperienza, ci siamo fatti le ossa, abbiamo studiato, abbiamo imparato a lavorare sui tavoli della politica in maniera seria e professionale. Quindi credo che oggi ci sia una maggior consapevolezza riguardo al Movimento 5 Stelle. Questo è il progresso che abbiamo fatto, pur non snaturando le nostre radici, perché i nostri valori, l'ambiente, i servizi pubblici, il cittadino sono comunque al centro delle nostre politiche, dei nostri programmi, e siamo semplicemente più maturi, questo sì.
Bene, io lo sai Emiliano, io non ho mai votato Movimento 5 Stelle, però
male,
però c'è sempre siamo sempre in tempo, però credo che loro abbiano fatto un'operazione effettivamente forse un po' darwiniana, no? Cioè evolutiva, cioè nel senso alcuni sono andati via e forse era giusto così, si stanno un po',
diciamo,
stanno
un po'
prendendo le misure, no?
Allora, dal mio punto di vista ovviamente non è un po' l'operazione Jovanotti, presente Jovanotti che cantava sei come la mia moto, give me five, a un certo punto è diventato,
che era Di Maio quello lì? No. No, ma, chiedo, non lo so.
No, Di Maio era quello che no. I taxi del mare, insomma, tutte queste cose qui. E poi a un certo punto diventi un po' più grande e incominci a rivolgerti anche a un altro tipo.
Diventi l'ombelico del mondo.
Esattamente.
Sì. Okay. Può darsi. Senti, mi scegliete una canzone da far ascoltare a chi ci segue in questo momento? Quello che vi pare. Roberta, se vuoi cominciare tu, visto che insomma, musicalmente credo che siamo abbastanza affini.
Rompiamo i timpani.
Sì, vai.
Punto, non lo so. andrei sui Dream Theater.
Dream Theater? Sì, da Awake, Dream Theater, va benissimo, non te l'ho chiesto prima, quindi vado, andiamo proprio così al volo. Che cosa ascoltiamo da Awake?
Quello che vuoi, quello che vuoi, a te la scelta.
Va benissimo, allora andiamo così proprio al volo, vediamo cosa possiamo ascoltare.
Qualcosa
secondo...
che non duri 12 minuti.
Quello stavo cercando. Vabbè, casomai poi rientriamo. Ci uccideranno, quindi ovviamente. Vabbè, torniamo fra poco a chiacchierare insieme. Con noi ci sono gli esponenti del Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali del Lazio di domenica e lunedì, Valerio Novelli e Roberta Della Casa.
Drag 'em down. Some are fighting, some taking years and years. You can't hear what he says.
Disco meraviglioso, Wake dei Dream Theater, che si apriva con Six O'Clock. Devo testimoniare, Emiliano, non so se te ne sei accorto,
i miei preferiti, grazie.
No, che Roberta, sì, tra l'altro, che Roberta se l'è cantata tutta, quindi devo dire che era preparata, cioè non era,
non era fake.
Se l'è cantata proprio tutta la
non
grande.
È venuta qua a travestire da Kiss per far vedere una rocchettara, no?
Assolutamente no. Senti, poi infatti c'era una domanda anche su questo, però insomma vai, ci torniamo dopo magari, perché è meno importante. Qualcuno scrive: il Movimento 5 Stelle se n'è andato con Gianroberto insieme alla sua visione di futuro. Adesso non entrerei nello specifico di questo, perché sennò non ne usciamo più, facciamo un focus sul Movimento 5 Stelle e sulla storia e sul futuro del Movimento, mi sembra, magari lo faremo in un'altra sede. Però ipotizziamo che il Movimento 5 Stelle vinca le regionali. Quali sono i tre interventi più urgenti, i tre settori più urgenti in ordine di priorità sui quali mettere mano, secondo voi? Vai, partiamo da...
Ma allora, Valeria. Sicuramente le tre competenze poi più grandi che ha la regione, quindi sanità, trasporti e ambiente, queste sono, diciamo, le tre competenze più grandi dove la regione può incidere di più. Quindi, tra l'altro, sono i tre pilastri del nostro programma che abbiamo fatto insieme a Donatella Bianchi e sul quale noi ci puntiamo tanto.
Sì, io devo dire che chiaramente il problema... Allora, su questi tre pilastri, che sono ovviamente pilastri anche per i nostri ascoltatori, il tema trasporti, anche perché ovviamente andiamo in onda in questo orario, quindi è proprio un tema dove partono bestemmie di ogni tipo ed è molto sensibile, molto sentito, diciamo così. Il tema rifiuti è dato un po' per perso dai cittadini, cioè sto notando che c'è un grande scetticismo. Ieri poi scriveva un ascoltatore, dice: ma a voi vi sembra che sia cambiato qualcosa con Gualtieri rispetto a Virginia Raggi prima? Non mi sembra che non è cambiato niente, Gualtieri non si sente, non si vede, eccetera. Ora vabbè, a parte questo, c'è un problema rifiuti. Donatella Bianchi ha confermato di essere contraria all'inceneritore di Roma. Secondo però l'Istituto Superiore della Protezione e Ricerca Ambientale, il Lazio è la regione che esporta più rifiuti in Italia, terz'ultima in quanto a riciclo e raccolta differenziata. Quindi non vogliamo fare l'inceneritore. Quali sono le alternative che proponete per la risoluzione definitiva del problema dei rifiuti nella nostra regione, che ovviamente, ripeto, è una roba che secondo me i cittadini ormai hanno dato quasi per persa questa battaglia, vai.
Ma allora, le soluzioni ci sono e fondamentalmente è il recupero della materia. Oggi bruciare materia prima che può diventare materia prima seconda e quindi essere riportata al riciclo e al riuso in una vera economia circolare è veramente da pazzi, da folli. Abbiamo inserito all'interno del piano rifiuti in questa legislatura per esempio il compound di Colleferro, dove lì a impatto zero si recupererà materia. Non possiamo assolutamente bruciarla. Tra l'altro ce lo dice l'Europa, ormai sono anni che l'Europa ci dice che il ciclo dei rifiuti non può più essere chiuso con la combustione. L'abbiamo anche scritto all'interno del piano rifiuti e quindi il permesso di aprire l'inceneritore a Viterbo non è stato dato. È vero, è assolutamente vero che la Regione Lazio ha necessità di impianti, ma devono essere impianti più piccoli, più diffusi su tutto quanto il territorio e che, ripeto, recuperino la materia. Io in questi 5 anni, essendo presidente della Commissione Ambiente, sono stato per esempio a Ecomondo e voi dovete vedere la tecnologia che c'è per recuperare la materia e non si può bruciare, anche perché poi tra l'altro questo mega inceneritore da 700.000 tonnellate praticamente azzererà il concetto di raccolta differenziata, perché non è una macchinetta che si accende e si spegne, Quindi quell'altiforno deve stare lì a 700.000 tonnellate sempre. Quindi non è che tu dici: vabbè, quest'anno ho fatto 650.000 perché magari sono andato meglio con la raccolta differenziata. No, lì gli devi dar da mangiare sempre la stessa quantità, perché non è una lampadina che si accende e si spegne.
Scusa Valerio, mentre tu parlavi arrivavano 200.000 messaggi, te ne leggo due al volo. Scusa, ma una percentuale di rifiuti indifferenziati rimane sempre, l'alternativa è la discarica. Ossia sotterrarli, secondo voi è meglio così? E poi non tutti i materiali sono riciclabili, basterebbe riciclare il riciclabile e bruciare il resto per ottenere energia, scrive qualcun altro.
Allora, sul residuale noi siamo anche d'accordo, ma deve essere, stiamo parlando di un residuale, non del tutto. Questo mega impianto fa il tutto, cioè fa 700.000 tonnellate. Se vogliamo fare, ripeto, impianti più piccoli, a meno impatto, perché sono più diffusi e quindi sono a impatto zero, il residuale, stiamo parlando di residuale, quindi cioè di una percentuale molto bassa, che poi quella può essere trattata in altri modi, l'ossicombustione, ce ne sono tanti, la pirolisi, tutto quello che volete voi, ma stiamo parlando di un residuale. Questo brucerà tutto.
Bene, qualcuno dice: ma Donatella Bianchi che esperienza ha di politica? Veramente qualcuno pensa ancora che la politica sia una robetta che può fare chiunque? Davide, è bello che prima si diceva basta con sti politici, io ho gente nuova. Beh, sai, cioè, che poi alla fine tra i due estremi forse una via di mezzo è anche giusta, però insomma, se volete rispondere a questa domanda che...
Beh, io penso che Donatella Bianchi sia una persona di grande esperienza, è una giornalista di lungo corso che ha trattato temi ambientali. Io penso che una persona deve appassionarsi alla politica e portare le proprie competenze professionali all'interno. Invece oggi abbiamo un panorama completamente opposto, cioè gente che fa politica che ha una cultura praticamente pari a zero e che di fatto la ragiona e lavora per slogan. Portiamo i temi, questa è la vera politica, stare vicino ai cittadini e parlare di temi. Donatella è una persona che ha una grande esperienza, tutti noi veniamo da una grande esperienza professionale, abbiamo veramente una lista di persone di qualità e preparate che hanno anche fatto già esperienza politica e questo può portare la differenza in Regione Lazio. Io ho sentito parlare i colleghi di altri partiti, ho sentito parlare una collega di Fratelli d'Italia che ha scambiato la pillola abortiva per una pillola che incentiva le nascite. Voglio dire, quella non è preparazione. Quindi sarai anche una bravissima politica, ma di fatto non sai di che cosa stai parlando. Noi siamo completamente l'opposto.
Ci fermiamo un secondo perché c'è la pubblicità, torniamo fra poco, poi chiederemo anche a Valerio della sua scelta musicale. E, anzi, io già so e vi dico che insomma, devo dire musicalmente
molla.
I due candidati di oggi sono stati bravi. Ci fermiamo un secondo, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Nuovo singolo dei Metallica, Screaming Suicide. Anche su questo è nato un dibattito, praticamente fuori onda, sui Metallica. Io e Roberta siamo abbastanza d'accordo, devo dire. Ci piacciono anche questi nuovi Metallica.
No, questo piace anche a me.
Ti piace? Anche a te. Valerio non si è espresso. Che ne pensi? Ti piace il nuovo dei Metallica?
Mi piace.
Gli piace? Sì, sì, piace sì. Anche a Valerio. Valerio Novelli e Roberta Della Casa sono con noi quest'oggi per parlare delle elezioni politiche, delle elezioni regionali della prossima domenica. 12 e lunedì 13 febbraio. Voglio proprio molto velocemente riepilogare come funziona. Allora, domenica 12 si vota dalle 7 alle 23, lunedì 13 si vota dalle 7 alle 15. Il meccanismo di voto, visto che non me lo dice nessuno, perché io non l'ho visto da nessuna parte, è abbastanza semplice, cerco di sintetizzarla. Si può mettere una croce sul candidato presidente, quindi ci sono i vari candidati presidenti, mettete una croce, oppure mettete una croce sulla lista che appoggia un candidato presidente. Se non mettete la croce anche sul candidato, il voto va automaticamente al candidato presidente, ma potete fare anche il voto disgiunto, cioè vi piace un candidato presidente e vi piace però una lista che non appoggia quel candidato, potete votare mettendo due croci, chiaramente il candidato presidente e la lista che non lo appoggia. Sulle preferenze, ciascuna lista ha due spazi, potete mettere due nomi, con questa accortezza però: uno deve essere di sesso maschile e uno deve essere di sesso femminile. Faccio un esempio, potete scrivere Novelli Della Casa, in questo caso specifico, molto Novelli Della Casa, per non sbagliare. Che cosa succede? Che se voi mettete due nomi maschili o due nomi femminili, la seconda preferenza viene annullata, quindi ricordatevi di mettere appunto questa alternanza, diciamo così, di genere. Allora ragazzi,
preparatissimo
qui, adesso so tutto. Qualcuno ci scriveva: nel caso vincessero, anche se non credo sia competenza della regione, la metropolitana di Roma, per favore, la metropolitana di Roma nel 2023 non possiamo avere un livello di servizio così deficitario. Ad agosto si parla di biglietto a 2 euro, non scherziamo.
Temo che la regione...
Vabbè, però sul trasporto in generale si può fare qualcosa, no, per
sul
migliorarlo.
Sul trasporto si può fare qualcosa, perché infatti la regione è l'ente che stabilisce tutto il fabbisogno del territorio e che quindi può dare delle linee guida importanti, perché dovrebbe studiare il fabbisogno e demandare poi alle province diciamo la specificità del territorio ristretto rispetto alla regione. Poi in realtà sono i comuni che fanno le gare d'appalto, quindi in questo calderone una riorganizzazione normativa, una regolamentazione la regione la può fare, e tra l'altro investire maggiormente su quelle che sono le linee che collegano, diciamo, extraurbane, che collegano quindi i paesi, la provincia al centro città. Questo la regione lo può e lo deve fare, ottimizzando anche i fondi che sappiamo vengono in parte dallo Stato, quindi da un fondo pubblico, e in parte dalla bigliettazione. Ora, personalmente credo che portare il biglietto a 2 euro non sia la soluzione ottimale. Credo che invece bisogna investire su una governance diversa di chi gestisce il trasporto pubblico. Inutile dire, io ho lavorato in questi anni a Roma, che ATAC è stata sull'orlo del fallimento, quindi è stata di fatto in concordato preventivo per rientrare di un debito e di bilanci, diciamo, non voglio usare parole grosse, ma opinabili dei vari anni precedenti. Le aziende di trasporto pubblico non possono vivere soltanto di bigliettazione, per questo dico che va rivista la governance, una governance che comunque resti pubblica, perché qual è il problema? Molti ci dicono, ma forse se si viene privatizzata il servizio funziona meglio perché il privato lavora meglio. Sì. Intanto abbiamo visto che non è sempre vero, perché c'è un 20% di servizio privato già a Roma, e soprattutto, ma il privato deve fare profitto, allora quelle fermate più periferiche, che sono meno frequentate dal cittadino, verrebbero sicuramente soppresse. Quindi il servizio pubblico deve essere generalizzato e lo può fare soltanto l'ente pubblico, investendo però su una governance migliore e quindi dando all'azienda municipalizzata maggiori ricavi per poter investire sulla flotta e sul servizio, cosa che finora è avvenuta molto poco.
Tra l'altro qualcuno scrive: ragazzi, vi prego, fate qualcosa per il trenino di Ostia, pagherei anche 3 euro a biglietto, ma sistematela, vi prego. C'è un grido di dolore sul tema delle cui competenze, tra l'altro, sono cambiate da poco, da quello che apprendo, sulla Ostia Lido, insomma, sul trenino per Ostia.
Ma no, è cambiato questo trenino?
Vabbè, il treno che va a Ostia.
Ma qual è il problema?
È che non, l'intente non funziona, io non l'ho mai preso, sinceramente.
Infatti, così detta così, questo è tutto.
Però
non arriva, che è rotto.
Però è tutto funzionante. Spesso salta qualche corsa, collega poco e male i cittadini di Ostia, che ricordiamo essere un municipio di Roma, tra l'altro.
Sì.
Al importante centro città. Ma anche lì c'è stato spesso un rimpallo, perché Valerio mi correggerà, ma il trasporto su ferro in generale è di competenza regionale. Questa è un'anomalia, il fatto che sia stata gestita da Roma Capitale fino ad oggi.
Sì. Una agonia, ci scrivono, qualcun altro ci dice: ritardi estremi, minimo mezz'ora d'attesa, quindi vabbè, è una cosa proprio assolutamente insostenibile. Dunque, vediamo un po', sentiamo anche qualche voce, va, di qualcuno, vai.
Buongiorno, Roberto. Io non so per quale motivo ogni volta che si parla dei rifiuti a Roma, anche sì, se qui parliamo delle regionali, si pensa sempre che lo smaltimento debba essere affidato ad altri comuni. Parlo dell'immondizia di Roma.
Sì.
Da Colleferrino dico che secondo me basta portare immondizia fuori. Noi abbiamo combattuto tanto per chiudere il termovalorizzatore, abbiamo la raccolta differenziata che è decollata, ci sono ancora problematiche, deve evolvere. Però,
bene, bene, è chiarissimo. Prendeci. Che ne pensate? Questo era Roberto.
Ma assolutamente sì, a Colleferro, ripeto, a Colleferro oggi abbiamo dismesso un inceneritore, anche se lui lo chiama termovalorizzatore, ma era un inceneritore, abbiamo chiuso un TMB e abbiamo dato spazio invece a un compound, come dicevo prima, no? Di recupero di materia, che è praticamente a impatto zero, perché non brucia niente, ma tratta la materia prima seconda, e quindi rimettendola all'interno dell'economia circolare. Quindi questo è il futuro, non possiamo uscire da questa cosa.
Senti, scusa, ti interrompo, però voglio parlare anche di altri temi, perché io abbiamo toccato due temi nevralgici, che poi ovviamente la metro C è un incubo, passa dai 12 ai 24 minuti d'attesa e non possiamo nemmeno più dare la colpa al conducente, che non ci sta, sono automatizzati, quindi senza personale a bordo, quindi neanche qualcuno con cui sfogarsi, però insomma abbiamo detto c'è
poveri
da fare,
poveri conducenti,
almeno da quel punto di vista è meglio, diciamo così. Però qualcuno scrive: Luca, ragazzi, non avete soldi pubblici, lo Stato ha le mani legate, l'Europa Papa ci strangola mentre si finanziano le guerre. Non ci stanno i soldi, è vero che non ci stanno i soldi, oppure un luogo comune?
Allora, sicuramente se parliamo di Roma Capitale, un problema di deficit ce lo ha avuto storicamente, ce lo ha ancora in parte. A livello regionale però i fondi ci sono, non solo, ma ci sono anche tanti fondi che arrivano dall'Europa, oltre ai fondi statali che vengono dati alle regioni appunto per determinati servizi, però vanno spesi bene. Quello che manca è spesso la programmazione. La parte politica, la classe dirigente deve definire dei programmi di intervento che ricadono sul territorio a breve, medio e lungo termine e incanalare le risorse su questi obiettivi. Invece spesso si rincorrono le emergenze sperperando di fatto denaro e non portando una miglioria vera sul territorio, ma i fondi ci sono, vanno usati bene.
Posso aggiungere una cosa? C'è anche un altro. I fondi ci sono, i soldi ci sono. La Regione Lazio gestisce tantissimi fondi europei che arrivano, PORF, ESR, FEASR. Voi considerate soltanto che per il piano di sviluppo rurale l'Europa stanzia, almeno nello scorso settennato, ha stanziato 860 milioni di euro solo ed esclusivamente per l'agricoltura. Faccio un esempio, diciamo pratico. Ora, però, il problema qual è? È che la Regione fa i bandi, quindi prende questi soldi e costruisce un bando per farli atterrare nei comuni, nelle amministrazioni. Oggi purtroppo abbiamo un grande problema, che i comuni non sono pronti in fase di progettazione, quindi sia gli uffici tecnici sia il comune stesso non riesce a ottenere fondi, quindi noi li stanziamo ma i comuni non sono organizzati. Allora che cosa bisogna fare? La regione oggi come oggi non si deve più mettere come un ente sovraordinato, ma si deve mettere a fianco ai comuni, perché se il comune, che ne so, di Carchitti o il comune di Castel Madama non riesce a prendere fondi perché magari ha un deficit strutturale all'interno dell'ufficio tecnico, beh, la regione deve stare a fianco a questi comuni e deve dare anche le risorse tecniche per far sì che questi comuni possano accedere a questi fondi, perché credetemi, i soldi sono tanti e questi soldi, se atterrano, vanno per i servizi e vanno a toccare veramente le persone.
Senti, io ricordo che siamo con Valerio Novelli e Roberta Della Casa, candidati al Consiglio regionale del Lazio per le elezioni che si terranno, lo ricordiamo perché qualcuno forse non l'ha ben inquadrata la questione, domenica prossima, lunedì mattina, quindi insomma mi raccomando, dobbiamo quasi chiudere, però io metto insieme due mega temi, quindi è assolutamente impossibile, mi rendo conto, rispondere con dovizia di come i temi richiederebbero, con troppi particolari. Però altri due temi sentitissimi degli ascoltatori sono: uno, abbiamo avuto giorni fa Lorenzo Sciarretta, 25 anni, Roberta credo fosse all'ascolto, che si interessa chiaramente di politiche giovanili, si presenta per la lista D'Amato, una lista diciamo chiaramente concorrente alla vostra. Si è parlato molto di politiche per i giovani, cioè di cose da fare per i giovanissimi e per i giovani. La regione deve fare di più. Associato a questo tema c'è il tema, diciamo così, della cultura in generale, cioè la regione deve fare di più anche per la cultura, per gli spazi culturali, per gli spazi anche, noi siamo una radio che vive di musica, musicali, ecco, so che sono due mega temi, però insomma cosa si può fare secondo voi nei prossimi 5 anni?
I giovani vanno rimessi al centro delle politiche, i giovani sono una risorsa ed è vero, si deve ripartire da un discorso culturale. Cultura significa a 360 gradi, quindi cultura in senso civico, cultura di formazione scolastica e professionale, sportiva, di coinvolgimento dell'ambiente. Quindi ricominciamo ad investire in questo, coinvolgiamo i giovani in un processo che li possa in qualche modo emancipare. Creiamo anche quello che può essere un incontro generazionale. Spesso i giovani sono nativi digitali, quindi hanno un modo di vedere il mondo che va sicuramente più sulla tecnologia. L'anziano è rimasto magari a sistemi più datati. Mettiamo insieme queste forze, l'esperienza delle persone più grandi rispetto all'innovazione innovazione dei giovani e portiamo cultura. Su questo bisogna investire molto, la regione lo ha già fatto in questi anni, bisogna farlo di più e rimettere, innovare anche i processi di formazione appunto per i giovani.
Bene, se Emiliano non hai altre domande.
Sì, no, io ne avrei, dovevo fare la domanda cattiva.
Grazie
a tutti.
Qual era questa domanda cattiva?
Aspetto la domanda cattiva,
veloce.
In realtà il Movimento 5 Stelle si è all'inizio definito come un movimento, un contenitore che praticamente imbarcava un po' di tutto, no? C'era né di destra né di sinistra, sì. Quindi sostanzialmente c'era quello col busto di Mussolini c'era. No, assicuro che c'era.
Sei allegato al dito Emiliano.
Anzi, era una e tra l'altro era pure candidata.
Vai, veloce.
E c'era anche quello effettivamente invece che veniva da esperienze di sinistra.
Sì.
In questo momento Conte, come dicevamo anche fuori onda, ha ricollocato il Movimento 5 Stelle più o meno in un, come dire, nell'ambito del centro-sinistra in qualche modo.
Campo progressista.
Sì, campo progressista. Diciamo che però si differenzia. Beh, campo progressista sì, effettivamente.
Vabbè, vai alla domanda che dobbiamo chiudere, vai, veloce.
Emilio, io non
dobbiamo chiudere. Sono 10.
Devo fare dei ragionamenti, no?
Dai, se no ci sfumano, guarda.
Sono,
vai.
Diciamo, in questo momento il Movimento 5 Stelle quindi si differenzia dal PD principalmente perché si interessa più di temi sociali che di temi civili, mentre il PD si interessa più di temi civili e meno di temi sociali, in qualche modo, detta in maniera brutale, tagliata con l'accetta. Voi non pensate che un movimento progressista, allora non di sinistra, debba occuparsi di entrambi in egual misura? Ok, cioè in questo senso, se uniste PD e Movimento 5 Stelle si creerebbe un partito di sinistra. Cioè,
vai, la domanda è chiara, vai, risposta. Risponde Valerio.
Ma credo che un partito di governo come è il Movimento 5 Stelle, è vero che è identitario su alcuni temi che lo caratterizzano, però naturalmente deve spaziare a 360 gradi su tutto quello che è la politica nazionale, regionale e comunale. Sicuramente, io ripeto, il perimetro è tracciato, dentro questo perimetro ci sono delle tematiche che racchiudono tutto, poi magari uno può dare più importanza a un tema piuttosto che a un altro, però il perimetro è quello e chi c'è dentro naturalmente si occupa di temi che parlano alla fascia progressista di questo paese, ecco, a quella non conservatrice, diciamola così. E Benvengano queste persone, benvengano questi partiti, ma devono venire non con le poltrone ma con i temi. Ci dobbiamo, dovrebbe essere una continua comunicazione, un continuo confronto sempre e soltanto sulle tematiche. Le correnti non ci interessano, le persone non interessano.
È chiarissimo. Valerio, ultima cosa, poi vi lascio. Perché un giudice di De André, la canzone scelta da te, se c'è un motivo particolare?
Perché sono nato e cresciuto col Sommo Poeta. Non posso tradirlo, scusate, abbiate pazienza.
Mi sembra ottimo. Dobbiamo chiudere. Io faccio un grande in bocca al lupo anche a voi, naturalmente, Valerio Novelli, Roberta Della Casa. Poi magari insomma ci risentiamo dopo le elezioni, no? Per commentare insieme, se vi va, insomma, restiamo in contatto.
Molto volentieri.
E vi ospiteremo di nuovo, appunto, volentieri. Grazie ragazzi, a presto. Grazie a Emiliano Rubbi.
Grazie,
siamo in iper ritardo, scusateci. Chiediamo scusa anche al canale televisivo che ci supporta e sopporta, cioè NSL TV canale 88, che ritroviamo domani nel The Rock Show. Il The Rock Show ritorna domani mattina, tra pochissimo Gagarin, con voi Marco e Tatiana. Ciao.
Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente, vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente, fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro. perché hai il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Nelle notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.